Quarta Radio vive con il tuo sostegno. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per quartaradio.it. Effetti d'un sogno interrotto. Abito in una vecchia casa che pare la bottega d'un rigattiere. Una casa che ha preso chissà da quanti anni la polvere. La perpetua penombra che la opprime ha il rigido delle chiese e vi stagna il tanfo di vecchio ed appassito dei decrepiti mobili d'ogni foggia che la ingombrano e delle tante stoffe che la parano, preziose, sbrindellate e scolorite, stese e appese dappertutto, in forma di coperte, di tende e cortinaggi. Io aggiungo di mio a quel tanfo, quanto più posso, la peste delle mie pipe intartarite, fumando tutto il giorno, soltanto quando rivengo da fuori, mi rendo conto che a casa mia non si respira. Ma per uno che vive come vivo io, basta, basta. Lasciamo andare, va. La camera da letto è una specie d'alcova su un ripiano a due scalini. Il soffitto, in capo, l'architrave sorretto da due tozze colonne in mezzo. Cortinaggi anche qui, per nascondere il letto, scorrevoli su bacchette d'ottone dietro le colonne. L'altra metà della camera serve da studio. Sotto le colonne è un divanaccio, per dir la verità, molto comodo, con tanti cuscini rammucchiati e davanti una tavola massiccia che fa da scrivania. A sinistra un grande camino che non accendo mai. Nella parete di contro, tra due finestrette, un antico scaffale con cadaveri di libri rilegati in carta pecora ingiallita. Sulla mensola di marmo annerito del camino è appeso un quadro secentesco, mezzo affumicato, che rappresenta la Maddalena in penitenza. Non so se copia o originale, ma anche se copia, non priva d'un certo pregio. La figura, grande al vero, è sdraiata bocconi in una grotta. Un braccio, appoggiato sul gomito, sorregge la testa. Gli occhi, abbassati, sono intenti a leggere un libro al lume d'una lucerna, posata a terra accanto a un teschio. Certo, il volto, il magnifico volume dei fulvi capelli sciolti, una spalla e il seno scoperti, al caldo lume di quella lucerna, sono bellissimi. La casa non è mia. Appartiene con tutto l'arredo a un mio amico che 3 anni fa, partendo per l'America, me la lasciò in garanzia d'un grosso debito che ha con me. Quest'amico, si intende, non s'è fatto più vivo, né per quante domande e ricerche io abbia fatte sono riuscito ad averne notizia. Certo, però, non posso ancora disporre per riavere il mio, né della sua casa, né di quanto vi stia dentro. Ora, un antiquario di mia conoscenza fa all'amore con quella Maddalena in penitenza e l'altro giorno mi condusse in casa un signore forestiere per fargliela vedere. Il signore, sulla quarantina, alto, magro, calvo, era parato di stranissimo lutto, come usa ancora in provincia, di lutto pure la camicia, ma aveva anche impressa sul volto scavato la sventura da cui è stato di recente colpito. Alla vista del quadro si contraffece tutto e subito si coprì gli occhi con le mani, mentre l'antiquario gli domandava con strana soddisfazione: non è vero? Non è vero? È vero, vero? Quello, più volte, col viso ancora tra le mani, gli fece segno di sì. Sul cranio calvo, le vene, gonfie, pareva gli volessero scoppiare. Si cavò di tasca un fazzoletto listato di nero e se lo portò agli occhi per frenare le lacrime irrompenti. Lo vidi a lungo sussultare nello stomaco con un fiottio fitto nel naso. Tutto meridionalmente molto, molto esagerato. Ma forse anch'io sincero. L'antiquario mi volle spiegare che conosceva fin da bambina la moglie di quel signore, che era del suo stesso paese. Le posso assicurare che era precisa, precisa l'immagine di questa Maddalena. Me ne sono ricordato ieri, sa, quando il mio amico venne a dirmi che gli era morta così, giovane, appena un mese fa. Lei sa che son venuto da poco a vedere questo quadro. Già, sì, ma io, sì, mi disse allora che non poteva venderlo, lo so. Beh, neanche adesso, Mi sentii afferrare per il braccio da quel signore, che quasi mi si buttò a piangere, sul petto, scongiurandomi che glielo cedessi, a qualunque prezzo. Era lei, sua moglie, lei tale quale, lei così, tutta, come lui soltanto, lui marito, poteva averla veduta nell'intimità. E così dicendo, alludeva chiaramente alla nudità del seno. Non poteva più perciò lasciarmela lì sotto gli occhi. Dovevo capirlo ora che sapevo questo. Io lo guardavo un po' stordito e piuttosto costernato, via, come si guarda un pazzo, no? Non parendomi possibile che dicesse una tal cosa sul serio, che potesse cioè sul serio immaginarsi che quello, che per me non era altro che un quadro su cui non avevo mai fatto alcun pensiero, potesse ora diventare anche per me il ritratto di sua moglie, così, col petto tutto scoperto, come lui solo poteva averla veduta nell'intimità, e dunque in uno stato da non poter più lasciarla sotto gli occhi a un estraneo. La stranezza di una tale pretesa mi promosse uno scatto di riso involontario. Caro signore, mi perdoni, io sua moglie non l'ho conosciuta, non posso dunque attaccare a questo quadro il pensiero che lei sospetta, con tutto il rispetto. Io vedo là un quadro con un'immagine che, sì, mostra, non l'avessi mai detto. Mi si parò davanti quasi per saltarmi addosso, gridando: «Le proibisco di guardarla ora, così, in mia presenza!» Per fortuna si intromise l'antiquario, pregandomi di scusare, di compatire quel povero forsennato che era stato sempre fin quasi alla follia, geloso della moglie, certo, amata fino all'ultimo, d'un amore quasi morboso, ecco, sì, così, insomma. Poi si rivolse a lui e lo scongiurò di calmarsi, che era stupido parlarmi così, farmi un obbligo di cedergli il quadro in considerazione di cose tanto intime, via. Osava anche proibirmi di guardarlo ora, ma che era impazzito? E se lo trascinò via, di nuovo, chiedendomi scusa della scenata, a cui non s'aspettava davvero di dovermi fare assistere. Io ne rimasi talmente impressionato che la notte me lo sognai. Sì, me lo sognai proprio. Il sogno, a dir più precisamente, dovette avvenire nelle prime ore del mattino e proprio nel momento che un improvviso fracasso davanti all'uscio della camera d'una zuffa di gatti che m'entrano in casa non so di dove, forse attratti da tanti topi che l'hanno invasa, mi svegliò di soprasalto. Effetto del sogno così, di colpo interrotto, fu che i fantasmi di esso, voglio dire, quel signore a lutto e la immagine della Maddalena diventata sua moglie, forse non ebbero il tempo di rientrare in me e rimasero fuori, nell'altra parte della camera, oltre le colonne, dove io nel sogno li vedevo. Sì, li vedevo, di modo che, quando, al fracasso, springai dal letto e con una strappata scostai il cortinaggio, potei intravedere confusamente un viluppo di carni e panni rossi, sì, e turchini, avventarsi alla mensola del camino per ricomporsi nel riquadro, in un baleno. E sul divano, lì, tra tutti quei cuscini scomposti, lui, c'era lui, quel signore, nell'atto che, da disteso, si levava per mettersi seduto, non più vestito di nero, ma in pigiama di seta, celeste, a righine bianche e blu, e che alla luce, man mano, crescente delle due finestre, si andava dissolvendo nella forma e nei colori di quei cuscini, e svaniva. Non voglio spiegare ciò che non si spiega. Nessuno è mai riuscito a penetrare il mistero dei sogni. Il fatto è che, alzando gli occhi, turbatissimo, a riguardare il quadro sulla mensola del camino, io vidi, chiarissimamente vidi, per un attimo, gli occhi della Maddalena farsi vivi. Sì, vivi, sollevar le palpebre dalla lettura e gettarmi uno sguardo vivo, vivo, ridente, di tenera, diabolica malizia. Forse gli occhi sognanti della moglie morta di quel signore, che per un attimo s'animarono in quelli dipinti dell'immagine. Non lo so, non potei più restare in casa. Non so come feci a vestirmi, di tanto in tanto, con un raccapriccio che potete bene immaginarvi, mi voltavo a guardare di sfuggita quegli occhi, li ritrovava sempre abbassati e intenti alla lettura, certo, come sono nel quadro, ovvio, ma non ero più sicuro, ormai, che quando non li guardavo più, non si ravvivassero alle mie spalle per guardarmi su, non lo so, ancora con quel brio di tenera e diabolica malizia. Mi precipitai nella bottega dell'antiquario, che è nei pressi della mia casa. Gli dissi che se non potevo vendere il quadro a quel suo amico, potevo però cedergli in affitto la casa, con tutto l'arredo, tutta, compreso il quadro, si intende, a un prezzo convenientissimo. Anche da oggi stesso, se il suo amico vuole, sia chiaro, anche oggi stesso. C'era, in quella mia proposta a bruciapelo, una tale ansia e tanto affanno che l'antiquario ne volle sapere il motivo. Il motivo, beh, insomma, mi vergognai a dirglielo. Volli che m'accompagnasse lì per lì, all'albergo dove quel suo amico alloggiava. Potete figurarvi come restai quando, in una stanza di quell'albergo, me lo vidi venire avanti, appena alzato dal letto, con quello stesso pigiama a righine, bianche e blu, con cui l'avevo visto in sogno e sorpreso, ombra, nella mia camera, nell'atto di levarsi per mettersi seduto sul divano tra i cuscini scomposti. Lei torna da casa mia, gli gridai allibito. Lei è stato questa notte a casa mia. Mi dica così. Lo vidi crollare su una sedia, atterrito, balbettando. Oddio, sì, a casa mia, in sogno. C'era stato davvero. e sua moglie! Sua moglie! Appunto, appunto, sua moglie è scesa dal quadro. Io l'ho sorpresa che vi rientrava. E lei alla luce m'è svanito là, là, sul divano, sul divano. Ma ammetterà che io non potevo sapere, no? Quando l'ho sorpreso sul divano che lei avesse un pigiama come questo che ha indosso. Dunque, era proprio lei, in sogno, a casa mia, me lo dica. E sua moglie è proprio scesa dal quadro, giusto? Come lei l'ha sognata. Si spieghi il fatto come vuole. L'incontro, forse, del mio sogno col suo. Io non lo so. Non lo so proprio, ma non posso più stare in quella casa con lei che ci viene in sogno. E sua moglie, che m'apre e chiude gli occhi dal quadro. Avanti, su, su via! Il motivo che ho io d'averne paura non può averlo lei. Ovvio, ovvio, perché si tratta di se stesso e di sua moglie. Vada, dunque, a ripigliarsi la sua immagine rimasta a casa. Che fa adesso? Non vuole? Non vuole più? Sviene? Ma... allucinazioni, signori, allucinazioni, non, allucinazioni, via, su via, avanti, che è sta storia, su via, signori, ricompone, non finiva intanto d'esclamare l'antiquario, allucinazioni, allucinazioni, quanto son cari questi uomini, sodi, che davanti a un fatto che non si spiega, trovano subito una parola che non dice nulla, e in cui così facilmente s'acquetano. Allucinazioni. 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 Allucinazioni.
Avete ascoltato? Novelle per un anno. Di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi per Quartaradio.it.